Bentornati, bentornati in quel di Popcorn.
Ciao.
Come al solito siamo io e Andrea in studio, ma oggi abbiamo un ospite spettacolare. Abbiamo un ospite che per nostra motivazione, giusto per dirvi il perché, è qui con noi. Diciamo che c'entra in modo trasversale in questo film. È il film che andiamo a recensire, come avete visto ieri dalla puntata trailer, è L'avventura di Antonioni. In che anno dicevi che era stato girato, Andrea?
1960.
Perfetto, quindi siamo ancora lontani dai giorni nostri. Qui con noi in studio, come vi dicevo appunto, c'è il nostro buon compare Francesco.
Ciao a tutti e grazie per lo spettacolare innanzitutto. Vi ringrazio per l'invito e spero di potervi essere utile con qualche collegamento su questo film.
Esatto. Partiamo subito quindi con la nostra sigla. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Bene, allora siamo qui con Francesco, ospite extra, che ci aiuterà nel commento del film L'avventura di Michelangelo Antonioni. Come abbiamo accennato nel video, vi spiego brevemente la trama, insomma, c'è un gruppo di amici che si reca a fare una gita nelle isole Eolie. Abbiamo appunto Sandro, che è fidanzato con Anna, e l'amica in comune Claudia. A un certo punto Anna, che vive in una condizione un po' infelice, in cui questo rapporto con Sandro non proprio idilliaco, a un certo punto scompare e Sandro e Claudia cominciano a cercarla per il paese, ma senza particolare successo. Ecco, questo è il soggetto in sintesi del film. Direi di chiedere a Francesco qualche piccolo input sul film e qualche collegamento che può essere utile anche per un'analisi più approfondita del film.
Allora, innanzitutto l'avventura arriva a Cannes nel 1960, come dicevate, ed è lo stesso anno in cui a Cannes vince la Palma d'Oro La dolce vita di Fellini. Quindi è molto interessante vedere come innanzitutto l'avventura abbia una certa sfortuna nel suo successo verso il pubblico, un po' oscurata dalla presenza della dolce vita in quell'anno. Però ci sono grandissime differenze tra i due film, che probabilmente avranno inciso sicuramente sul successo dell'uno rispetto all'altro. Ad esempio abbiamo l'inizio a Roma per l'avventura, che poi comunque continuerà per tutto il suo svolgimento nelle isole Eolie, in Sicilia, però c'è la presenza di Roma, ed è una Roma completamente diversa da quella della Dolce Vita. Infatti, mentre la Roma che si vede all'inizio dell'avventura di Antonioni è una Roma in via di costruzione, di ricostruzione, è una Roma che ricompone i suoi pezzi e cerca di ripartire dopo i drammi della guerra, La dolce vita invece è un tripudio di immagini fantastiche della grandissima gloria passata di Roma. Basti pensare alla famosissima scena della fontana, del bagno di Marcello Mastroianni. Questo sicuramente è un inizio molto interessante. Vedere come i due approccino con la nostra città eterna in maniera completamente antitetica.
Questo è molto interessante. In Antonioni c'è una voglia, una necessità di cambiare rotta, soprattutto rispetto a Fellini. Da considerare anche che il 1960 è l'anno di Fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard. Quindi ci sono questi due esempi di cinema che vuole rompere con la tradizione. E cosa evidente se si considera appunto che nell'avventura c'è la perdita del soggetto, inteso sia come persona fisica, perché Anna scompare e di lei non c'è più traccia, ma anche come soggetto nel senso di narrazione diegetica, perché il film può considerarsi un giallo, ma è un giallo di per sé irrisolto e irrisolvibile.
Sì, tant'è che alla fine il giallo appunto che non si risolve in primis per i personaggi stessi, che a un certo punto del film decidono di mollare il colpo e non cercare più nemmeno la loro amica scomparsa, dedicandosi di per sé a tutt'altro.
E a proposito dei personaggi incompiuti, che dopo tutto sono tutti i personaggi del film L'avventura, basti pensare che proprio a riguardo delle indagini gli stessi poliziotti non portano avanti il loro ruolo di investigatori se non in maniera superficiale, soltanto per essere visti come investigatori per gli amici di Anna, ma in realtà tra loro gli sguardi fanno intendere completamente tutt'altro, una voglia di non portare avanti queste ricerche. E così via anche per tutti gli altri personaggi, che rimangono sempre personaggi incompiuti ed in contrasto nella loro figura pubblica esterna con il proprio ego. E questo è sicuramente un link molto interessante con un libro che esce in quegli anni, anzi viene ripubblicato in quegli anni nel 57 da Garzanti in un unico libro, ed è Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Gadda,
che ovviamente tutti quanti noi abbiamo letto, ma il buon Francesco ce lo racconterà meglio, perché almeno parlo per mia persona, non ho avuto la fortuna di leggere.
Mi aggrego anch'io.
Ecco, allora, questo libro intanto esce già nel 46 a puntate sulla rivista La Letteratura, come vi dicevo. Poi Garzanti, che sarà l'editore, forse l'editore principale di Gadda per tutta la sua vita, lo ripubblicherà in volume unico. Siamo a pochissimi anni di differenza dall'avventura, probabilmente Antonioni deve averlo letto in qualche modo, o comunque deve aver colto qualche spunto da questo romanzo di grandissimo successo. Innanzitutto hanno in comune il finale risolto, perché Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, appunto, narra di un omicidio che avviene a Roma, nei quartieri anche alti, nella Roma bene degli anni 20, degli anni fascisti, a cui deve trovare una soluzione il commissario Ingravallo, molisano, molto orgoglioso delle sue origini, che però si troverà di fronte ad un caso di difficile soluzione, e parlerà dello gnomero, di questo groviglio, di questa confusione che c'è nelle sue ricerche. Appunto, difficili ricerche come nell'avventura, che non portano a niente, tant'è che il caso non verrà risolto.
Assolutamente, assolutamente. Ma ci parlavi prima, effettivamente noi, Francesco, l'abbiamo sentito alcuni giorni fa, era un attimo indaffarato con dei treni, come ben sapete, ma e appunto ci raccontava della sua passione per l'avventura, proprio perché ci sono tanti spunti in realtà nel letterari proprio di per parlare di questo film. E innanzitutto inizierei dal perché eri in ritardo.
Beh, ero in ritardo perché ero comunque ero impegnato, come sapete, con binario 13, e ovviamente ho dovuto mantenere il mio ruolo anch'io, ho un ruolo anch'io di conduttore, diciamo così, presentatore di binario 13 assieme a Denise e Valentina, che saluto ovviamente, altrimenti...
Quindi se volete sapere meglio di cosa si tratta binario 13 e tutto il resto, potete ascoltarlo il venerdì.
Venerdì ore 12, ore 12 su Fuori Aula Network, come sempre, come popcorn.
Come popcorn, però popcorn il martedì alle 12.45, però in ogni caso potrete di sicuro vederlo nelle varie news, nelle varie puntate che vengono pubblicate ogni settimana su Fuori Aula Network, sulla pagina di Facebook di Fuori Aula Network. Parlando invece di letteratura, secondo me è un ottimo spunto il Garzanti con il pasticciaccio di
Via Merulana di Gadda.
Come mi ricordo io, i titoli sono fantastico. Ma ci sono altri spunti dove potrebbe nascere l'avventura o no?
Beh, sicuramente, come dicevamo, i personaggi hanno una realizzazione pubblica in quanto personaggi, però ovviamente le persone, le personalità vivono nell'interno di ognuno di questi, e lo vediamo benissimo nell'Antonioni, l'avventura. In molti personaggi, in momenti privati, vengono veramente fuori per quello che sono, differentemente da come invece si realizzano in pubblico. E questo ricorda sicuramente il buon Pirandello. Siamo ad esempio in Sei personaggi in cerca d'autore, ma soprattutto il Fumatti a Pascal, in cui una persona sparisce, un po' come Anna. Sparisce perché finalmente Mattia Pascal, aiutato dagli eventi, dalla fortuna, capisce che è il momento in cui può uscire dal suo personaggio, dalla vita monotona, quotidiana, di famiglia, e andare a godersi la vita ed essere quello che veramente è, uscire dallo schema. E Anna, effettivamente, tra tutti i personaggi, è l'unica che ha il coraggio di uscire dal suo personaggio. Ed esce infatti dalla vita anche. Perché...
E dal film.
E dal film. Perché il film racconta la vita e la vita prescinde che noi siamo anche dei personaggi, in qualche modo, perché la società ci chiede un ruolo.
Non andare al cinema senza popcorn.
E proprio perché è Anna si estranea dalla sua prima vita e soprattutto si estranea direttamente dal film, scomparendo da questo film. Almeno, se, secondo me, potremmo dire quasi che va in una sorta. Si crea una sorta di solitudine attorno a lei. E parlando di solitudine, io chiedo ad Andrea subito il diretto collegamento con quale altro film potrebbe esserci che parla di solitudine, se non altro nel titolo.
Sì, infatti, se consideriamo che l'avventura è il primo capitolo della trilogia dell'incomunicabilità di Antonioni, a cui faranno seguito La Notte e L'Eclisse, sempre con Monica Vitti, ecco che vediamo qualche anno fa comparire un film tratto dall'omonimo libro di Paolo Giordano, La solitudine, i numeri primi, diretto da Saverio Costanzo. E visto il soggetto del libro e del film, in cui abbiamo questa coppia che fatica a comunicare, queste due esistenze sole che cercano dei punti di contatto, il finale, spoiler alert, ve lo dico se non avete visto il film, l'ultima inquadratura della solitudine dei numeri primi è quasi del tutto equivalente a quella dell'avventura di Antonioni, in cui lui che è seduto sulla panchina, lei che cammina, si avvicina da dietro e appoggia una mano sulla sua spalla. Inquadratura da dietro, un campo totale e fine del film. Quindi Costanzo aveva ben in mente il film di Antonioni e, vista appunto l'incomunicabilità di coppia, lo ha preso come modello di riferimento per il suo film.
Con questo doppio spoiler alert io direi di arrivare a una conclusione, quindi diamo un motivo per il quale bisogna guardare l'avventura di Antonioni, prima dalla parte letteraria, quindi chiedo a Francesco.
Quindi se vi è piaciuto quel pasticciaccio brutto di Via Merulana, guardatevi anche il film di Antonioni, perché sicuramente troverete moltissimi collegamenti, o ancora meglio approfittatene per leggere uno e guardare anche l'altro, perché troverete molte tematiche in comune, molto interessanti e soprattutto molto moderne.
Perfetto, e invece per quanto riguarda la parte cinematografica, e quindi qui mi rivolgo ad Andrea.
Proprio perché è moderno, appunto, mi collego a quanto ha detto Francesco, perché è cinema moderno, quasi a confine con il postmoderno. È un film che ha posto le basi per molto cinema a venire. È un cinema... impegnativo, un cinema riflessivo che richiede un'elevata partecipazione, ma se visto nell'ottica giusta riesce a comunicare anche con la sua incomunicabilità.
Di conseguenza, per quanto mi riguarda, io lo riguarderò nuovamente, se non altro perché nel mio corso di laurea ho come caso di studio l'avventura di Antonioni, e credo che anche tanti dei nostri ascoltatori dovranno studiare appunto l'avventura di Antonioni. Con questo direi che ci salutiamo, ringraziamo tantissimo Francesco che ci ha portato anche la parte letteraria in questo nostro programma di cinema.
Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere.
Ci ha illuminato.
Ci ha illuminato davvero. E con questo vi salutiamo, buona giornata a tutti. Buona settimana di nuovo, anche se è martedì e quindi non è più lunedì, e ci sentiamo giovedì per la nostra consueta diretta subito dopo il film che voi avrete di sicuro già votato e scelto. Popcorn, il vero gusto del cinema.
Posti a sedere: Facebook Popcorn, Twitter Fan Popcorn, YouTube Fuori Aula Network, Instagram Fuori Aula Network, mail fuoriaula.radio@ateneo.univr.it, sito fuoriaulanetwork.com.